Eccomi,
eccoci, ciao. Appunto, dovremmo essere, siamo come abbiamo appena sentito la sua voce con Yasha Maccanico in diretta con noi qui ai microfoni di Arraga, con il quale, come in apertura di puntata, insomma in introduzione, dicevamo, proveremo a fare qualche riflessione su la questione quale quella dei paesi sicuri, una questione che appunto è in stretta relazione alle procedure amministrative di gestione dei flussi migratori, o che dir si voglia, in materia di immigrazione. E infatti, come anche il compagno diceva prima, insomma la voce 1 diremmo, che sebbene già fosse stato tentato con il Safety Rwanda Bill, ossia quel pacchetto che definiva il Ruanda un paese sicuro, e che ha visto quel vago momento, un vago momento in cui si è concentrata una realtà, cioè si è concretizzata una realtà agghiacciante, ossia quella della potenziale deportazione in Ruanda di persone clandestine sul territorio inglese, senza considerare la loro provenienza geografica e i legami sul territorio in cui venivano deportate, in cui sarebbero state potute essere deportate. Ma l'abbiamo visto anche per quanto riguarda appunto questa questione delle procedure accelerate di frontiera. L'abbiamo visto nella sperimentazione dei CTR siciliani e di Modica Pozzallo prima, e anche di Porto Empedocle, poi questo nuovo appunto CTR aperto, di cui già approfondivamo qualche settimana fa insieme a alcuni compagni siciliani. E quindi questa questione dei paesi sicuri ha iniziato a mostrarsi come un grimaldello importantissimo per questa nuova prospettiva di gestione dei flussi migratori. Infatti ora in Italia è agli onori delle cronache, se ne sono accorti mostre vecchie volpi, di quanto sia fondamentale la questione dei flussi dei paesi sicuri, e soprattutto successivamente all'apertura del CTR di Gjader in Albania, proprio perché questa questione è strutturante per applicare le procedure accelerate di frontiera sui migranti fermati al Mediterraneo, e quindi elemento centrale per l'esternalizzazione della detenzione amministrativa. E quindi ci sembrava oggi interessante riprendere un po' le fila del discorso che già, appunto, come si diceva in apertura, abbiamo provato ad affrontare più volte a questi microfoni, per definire proprio come questa semantizzazione, che ai comuni normali mortali potrebbe sembrare quantomeno bislacca, ma che evidentemente bislacca non è per le politiche sull'immigrazione che l'Unione Europea sta portando avanti. E quindi ti chiederei un po' se ti va di raccontarci come si è dato nel tempo questo concetto di paese sicuro, sulla base cosa paesi come l'Egitto, la Tunisia, il Bangladesh e il Marocco, solo per citare alcuni, vengono definiti sicuri. Quindi se ti va un po' di aprirci questo inizio, questo spaccato iniziale.
Sì, certo, io partirei, per affrontare questa tematica dei paesi sicuri, io partirei proprio dalla fine, perché come hai detto, il governo italiano sembra che sta seguendo i passi del governo inglese, che una volta che aveva esaurito tutti i tribunali ai quali poteva ricorrere per provare a sancire la regolarità di questo piano Ruanda, aveva fallito davanti alla Suprema Corte inglese, che aveva unanimemente deciso che il Ruanda non si poteva considerare automaticamente sicuro, e quindi ha deciso di stabilirlo per legge, quindi che qualsiasi persona che dovesse decidere su una situazione che aveva a che vedere con le deportazioni in Ruanda dovrebbe considerare quel paese sicuro. E qui mi sembra che l'Italia sta facendo la stessa cosa, che dopo i tribunali praticamente hanno rigettato alcune accessi alle procedure accelerate, che è permesso precisamente da questa definizione dei paesi di origine da cui provengono come paesi sicuri, praticamente sta provando a di nuovo rafforzare la sua spinta approvando un nuovo decreto legge che prende conto di alcuni limiti che sono stati imposti dalla Corte Europea di Giustizia, in particolar modo riguardo al fatto che alcuni paesi non possono essere considerati sicuri se parti del loro territorio sono considerate non sicure, e questo ha portato alla rimozione di Colombia, Camerun e Nigeria dalla lista, comunque mantiene un sacco di paesi che, nei quali è difficile provare a sostenere che i paesi sono generalmente sicuri per le popolazioni. E riguardo al concetto di terzo paese sicuro, bisogna considerare che questo è un tentativo che va avanti dalla metà degli anni 90 ed ha a che vedere con il tentativo degli stati europei di annacquare il diritto di asilo o di protezione internazionale. È l'idea che la questione dirimente sia la situazione individuale delle persone nel paese da cui provengono. Ciò risulta chiaro dalla distanza tra la lista adottata dall'Italia in seguito al rifiuto dei giudici italiani di consentire la detenzione nei campi albanesi di 12 cittadini del Bangladesh e dell'Egitto, che sono nella lista, però difficilmente possono essere considerati sicuri. Nonostante la rimozione di tre paesi dalla lista, per ottemperare alla decisione della Corte di giustizia dell'UE del 4 ottobre scorso, che non consente di considerare sicuro un paese se una parte del suo territorio non può considerarsi tale, risulta chiaro che la presenza di paesi come la Tunisia, l'Egitto, l'Algeria o il Marocco in tale lista non sia giustificata vista la situazione sul territorio di tali paesi, anche se il problema base è il tentativo di sancire come sicuri dei paesi per poter celermente rifiutare le richieste d'asilo e iniziare le pratiche per i rimpatri immediatamente. Nel gergo europeo tutto ciò è considerato efficacia o efficienza delle procedure di rimpatrio, anche se comportano delle violazioni dei diritti macroscopiche. Guardando solo alcuni di questi paesi, la Tunisia non è sicura nemmeno per i cittadini tunisini, e poi c'è stata una violenza contro i migranti promossa dall'autorità, che è un aspetto di quelli meno segnalati di ciò che comporta l'esternalizzazione delle frontiere europee, quindi che comportano anche un peggioramento del comportamento delle autorità nei paesi esteri, perché sono spinti attraverso ingenti fondi a combattere l'immigrazione, e questo significa quasi automaticamente un trattamento discriminatorio che poi va a finire col colpire anche i cittadini tunisini che sono più scuri, perché nel Nord Africa c'è stato questo ossessivo uso dell'espressione subsahariani da parte in particolare dell'agenzia Frontex nelle sue analisi dei rischi. L'Egitto è un altro caso che, per il quale l'inclusione da parte dell'Italia in tale lista è assurdo, in particolar modo considerando il caso di Giulio Regeni, ma anche perché ci sono stati ripetuti appelli da parte del Parlamento europeo che criticano le sparizioni dei cittadini egiziani che si oppongono al regime, le uccisioni extragiudiziarie, e in più c'è stato un enorme aumento della cooperazione con l'Egitto, in particolare dei finanziamenti UE per il controllo delle frontiere, nello stesso momento in cui ci sono dei casi ben documentati di deportazioni verso il Sudan, che evidentemente non è sicuro visto il conflitto armato e la partecipazione di milizie come the Rapid Support Forces, che sono gli ex Janjaweed, che si erano già macchiate di crimini contro l'umanità nel conflitto del Darfur. E poi c'è anche il caso della cooperazione con la Turchia, che non è sicura nemmeno per alcuni cittadini turchi, in particolare si può pensare ai curdi e ai gulenisti, che soffrono una repressione molto forte dal 2016 e il presunto tentativo di golpe. E poi c'è la questione del territorio siriano, dove la Turchia pretende di spedire le persone che sono arrivate nel proprio territorio, ma allo stesso tempo compie dei bombardamenti che producono altri rifugiati.
Certo.
Ed è una situazione dalla quale la Turchia monetariamente guadagna parecchio dal momento del patto tra l'UE e la Turchia del 2016.
Ma infatti,
che è un aspetto
No, scusami, infatti su questo ci vorrei soffermare un pochino, perché secondo me oltre gli esempi che hai fatto, credo che sia, oltre appunto parlavi dell'Egitto, su cui anche proverei a tornare per alcuni aspetti, ma mi sembra molto interessante insomma pensare al caso della Turchia, soprattutto tenendo in considerazione proprio appunto, come giustamente dicevi tu, con altre parole, però come appunto venga definita, quindi cioè potremmo dire in maniera molto precisa che viene definita la sicurezza di un paese, viene inserito all'interno di una lista scolpita nel granito di sicurezza di un paese sicuro, sulla base di quanto questo paese sia collaborativo a livello diplomatico, a livello di appunto accettare ingenti somme di denaro. Pensiamo all'Egitto, l'accordo che è di pochissimi mesi fa, 6 mesi fa, in cui praticamente gli sono stati iniettati quasi 7 miliardi di euro per gestire i flussi migratori, rafforzare l'economia interna, gestire i canali commerciali, il canale di Suez, ovviamente le frontiere, pensiamo alla frontiera con la Palestina, con Rafah, sul Sinai, quindi chiaramente un'iniezione di denaro che è utile a, fra virgolette, come loro la definiscono, rafforzare appunto l'economia interna, quindi definire quindi un paese come sicuro, ma che in verità nasconde dietro di questa narrazione il fatto che il paese si pone in una posizione di collaborazione con le strutture politiche, narrative, istituzionali europee, e quindi in questo senso è bene stare, diciamo, è bene mantenere dei trattati collaborativi, proprio perché il paese si mette nella condizione di essere l'appendice delle politiche europee al di fuori dei confini della fortezza. Ma proverei anche da questo punto qua fare un passettino ulteriore, no? Proprio per ritornare sulla questione della Turchia, un passettino ulteriore su come si struttura e come si materializza questo elemento fondamentale nella costruzione della fortezza Europa. A tal riguardo, infatti, è interessante, la Turchia era già stato fatto un approfondimento che vi invitiamo a tutti gli ascoltatori, a tutte le ascoltatrici, di andarvi a ricercare sul sito di Radio Blackout, la trasmissione Bello come una prigione che brucia, che insieme a Giacomo Zandonini, autore di un'inchiesta dal titolo La macchina delle deportazioni della Turchia finanziata dall'UE, pubblicata su Lighthouse Report, una collaborazione quella con la Turchia che sicuramente, per quanto riguarda l'affidabilità della Turchia agli occhi dell'UE nell'allineamento alle sue politiche, quindi di utilizzo in qualunque modo possibile delle persone in movimento, ha visto appunto, come dicevi tu, nel 2015 e nel 2016, quindi l'accordo fra Unione Europea e Turchia ha visto un po' il momento centrale, proprio perché appunto nel definire come sicuro nel affidarsi dell'Unione Europea alla Turchia per quanto riguarda la gestione dei flussi, soprattutto quelli provenienti dal Medio Oriente dopo la guerra civile in Siria, e quindi i rifugiati siriani, ma nonché quelli afghani, non ha fatto altro sostanzialmente che permettere alla Turchia di a cascata in qualche modo, un allargamento a cascata del concetto di sicurezza, ossia la Turchia occupa un territorio della Siria del nord perché deve bombardare Rojava, perché si deve prendere altri pezzi di territorio, quindi essendo che l'Unione Europea lo definisce come sicura la collaborazione con la Turchia, con il fatto che si sta allargando e sta occupando territori siriani, allora a cascata anche quel territorio occupato dalla Turchia diventa sicuro, e quindi va bene deportarci i siriani che nel frattempo sono stati lasciati entrare in Turchia dopo la guerra civile, tanto comunque quello è un territorio gestito dalla Turchia, quindi insomma ci sta anche bene, nonostante in Siria la situazione insomma sia abbastanza devastante fra bombardamenti, occupazioni di territori eccetera eccetera. Quindi ecco, secondo me questo è un pezzettino interessante, e mi chiedevo se appunto avessi voglia anche di parlarci di questo momento 2015-2016 e farci qualche ragionamento insieme.
Sì, certo, dici delle cose giustissime. In particolare io segnalerei che queste dinamiche e questi accordi praticamente sono alleanze tra stati contro le persone che si fanno passare come miglioramento, perfezionamento delle politiche di immigrazione. L'origine di quell'accordo tra l'Unione Europea e la Turchia fu che il giochino attraverso quel concetto di ricollocamenti che era stato provato praticamente per evitare di attuare le norme che già esistevano e che sono state adottate per gli ucraini, che però non si volevano adottare per i siriani, praticamente è il fatto che le procedure in Italia sono riuscite a dare l'impressione che le persone che arrivavano in Italia non erano rifugiati, perché si accettavano i ricollocamenti solo per le persone da paesi di cui almeno i tre quarti delle persone avevano ottenuto l'asilo, e delle nazionalità che arrivavano in Italia, a parte gli eritrei, non c'erano tali nazionalità. Quindi l'Unione Europea è riuscita a dare l'impressione che, visto che c'erano stati pochi ricollocamenti perché le nazionalità che arrivavano non ottenevano tutti la protezione o lo status d'asilo, praticamente in quel caso sono riusciti in Italia a neutralizzare il problema, però in Grecia quel trucco non ha funzionato, perché le persone venivano dalla Siria, dall'Afghanistan, dallo Yemen, e quindi lì hanno creato quest'altro accordo che stabiliva una data specifica, quella del giorno dopo l'accordo, dopo il quale tutte le persone che arrivavano praticamente venivano considerati delle persone che erano entrate irregolarmente in attesa di ritrasferimento in Turchia, invece di essere considerati rifugiati o richiedenti asilo. Quindi si è limitato l'accesso all'asilo sulle isole greche, e quella è una cosa gravissima, che però ha avuto degli effetti strutturali importantissimi. E in più c'è la situazione dove alcuni paesi europei riconoscono il problema di alcuni cittadini turchi fino a concedere l'asilo, anche in situazioni di evidente discriminazione o repressione come quella che affrontano i cittadini curdi. E quindi c'è stata questa situazione in cui si è creato un cortocircuito quasi, attraverso il quale i cittadini turchi non erano automaticamente considerati provenienti da un paese sicuro, ma allo stesso tempo quel paese doveva essere considerato sicuro per i rifugiati provenienti da altri paesi. E questa è una cosa gravissima. E inoltre c'è stato queste cooperazioni portano sempre a delle contropartite, e quindi attraverso questa attenzione dell'Europa per la Turchia, per farle fare questo ruolo di paese cuscinetto tra il Medio Oriente e l'Unione Europea, praticamente ha permesso alla Turchia di fare delle ingerenze nella politica europea per permettere la persecuzione dei suoi cittadini che fossero nei paesi europei. E ne abbiamo visto un esempio quando la Svezia e la Finlandia avevano chiesto di diventare membri della NATO. Praticamente la Turchia ha detto che non si sarebbe opposta, solamente se si impegnavano a deportare dei cittadini curdi che erano nel loro territorio, ma che la Turchia considerava terroristi. Quindi questo è un altro esempio di come dei poteri più o meno statali si aiutano a vicenda, anche nel compiere delle azioni che in teoria violano le regole di una delle due parti. E quindi da parte dei paesi europei permettere alla Turchia di continuare la sua repressione degli oppositori politici anche in territorio europeo è una cosa abbastanza grave. Però anche, sempre riguardo a questa questione dei paesi sicuri, bisogna considerare che in qualsiasi paese possono succedere, succedere situazioni di repressione o di persecuzione di individui dovuto a anche delle critiche, però il protocollo ASNAR, che è una cosa che alle origini dell'Unione Europea, è il protocollo numero 24, che è diventato un protocollo al trattato sull'Unione Europea, della cui è diventato parte nel 1999, fu un'iniziativa spagnola che nacque dal disappunto verso il trattamento da parte della Francia e del Belgio delle richieste d'asilo e di protezione internazionale per dei cittadini spagnoli che avevano commesso o erano sospettati di aver commesso delle attività terroriste per conto dell'ETA. E inizialmente la Spagna voleva escludere i cittadini dell'Unione Europea in generale dal diritto di richiedere asilo all'interno dell'UE, perché dicevano ogni cittadino comunitario sarà considerato per ogni questione legale e giudiziaria collegata al riconoscimento dello status di rifugiato e altre questioni collegate all'asilo come cittadino dello Stato membro in cui richiede asilo. In conseguenza, nessuno Stato dell'UE accetterà di trattare una richiesta d'asilo presentata da un cittadino di un altro Stato dell'UE. E lì c'era la questione delle persone torturate in Spagna nell'ambito delle politiche antiterroriste. Quindi era assai deluso, almeno così la metteva, dal fatto che alcuni paesi europei erano disposti a dare asilo a cittadini spagnoli magari dovuto ai documentati casi di tortura in detenzione in territorio spagnolo. E quindi tutto questo viene dall'idea della fiducia reciproca, che è una cosa che è alla base dell'Unione Europea, però è una fiducia che all'inizio, alle origini, andava meditata, ci volevano delle dimostrazioni, un'assenza di condanne da parte della Corte Europea dei Diritti Umani su questioni come tortura, e questo non si era verificato. Però mano a mano continuava ad avanzare verso l'idea che i rapporti diplomatici o la comune appartenenza all'Unione Europea fosse sufficiente per portare queste garanzie, anche se nella pratica non erano vere. E ha fatto benissimo a menzionare l'inchiesta fatta da Giacomo Sandonini sulla situazione turca, perché dà conto del tentativo di costruire esternamente tutta una serie di centri per i rimpatri e anche dei maltrattamenti e delle irregolarità che occorrono in quei contesti, e si parlava addirittura della creazione di 30 centri, quindi sono dei numeri grossi che hanno delle spese considerevoli. Noi come Stato stiamo facendo un monitoraggio dell'esternalizzazione e possiamo segnalare che nei Balcani sta succedendo una cosa simile, perché c'è un documento preparato per la riunione Mokadem di metà aprile e Mokadem è un meccanismo per il monitoraggio ossessivo, quasi direi, della cooperazione dei paesi terzi nelle procedure di riammissione, quindi per aiutare i rimpatri che vuole effettuare l'Unione Europea. Poi se li chiamiamo rimpatri o deportazioni no, cambia poco in realtà. Però nei Balcani quindi c'è un progetto da 54 milioni di euro sotto la dicitura strumento per l'assistenza preaccessione, che include 13 milioni per progetti per i rimpatri in Bosnia Erzegovina, recentemente Bosnia Erzegovina, Montenegro e Serbia, dove praticamente c'è un progetto pilota del valore di mezzo milione per i rimpatri forzati dalla Bosnia, che è stato esteso alla Serbia con un budget simile. E poi la commissione Frontex e gli stati membri dovrebbero avvalersi di una piattaforma congiunta di coordinamento gestita dall'Austria per migliorare gli scambi di buone pratiche e rafforzare la cooperazione per i rimpatri con i paesi della regione da un punto di vista operativo. E praticamente ci sono tutti questi tentativi di esternalizzare le attività di rimpatri, che praticamente portano a una situazione dove da un inizio in cui queste questioni della politica di immigrazione erano su l'accesso al territorio europeo delle persone che volevano entrarci, ora si è arrivati a un punto in cui, una volta che le persone sono nelle mani delle autorità statali, quelle autorità statali si stanno provando a arrogare la competenza o il potere di poterli spostare verso un paese che li accetterà, dove sono state create queste strutture. Quindi espellerli dall'Unione Europea verso un altro paese terzo, verso il quale non si può più parlare di rimpatri, perché magari in alcuni casi nemmeno ci sono state le persone, però verso un posto dove è stata adibita una piattaforma che permetta il rimpatrio a catena verso il loro effettivo paese d'origine, e dove i controlli da parte dei tribunali saranno anche minori di quelli che esistono all'interno dell'Unione Europea. E quindi queste sono delle cose che vanno osservate, anche perché ci sono stati degli sprechi di fondi europei enormi per questi obiettivi. E in particolare uno può segnalare che questo tentativo di creare una piattaforma per le deportazioni esterna all'Unione Europea già si stava provando in Niger, però dopo il cambio di regime in Niger praticamente hanno limitato la cooperazione e stanno provando a rivedere la cooperazione con i paesi europei in questo ambito, perché la legge per criminalizzare la facilitazione dell'immigrazione praticamente sta colpendo tantissime persone che non hanno niente a che vedere, siano essi tassinari, siano persone che gestiscono negozi che hanno venduto dei prodotti o dei beni di primo consumo alle persone che sono migranti considerati clandestini praticamente. Però la cosa fondamentale in questo momento riguardo alla lista dei paesi sicuri, ai vari tentativi di ampliare queste i criteri che possono permettere di considerare sicuri i paesi, è il collegamento con queste procedure accelerate di frontiere, che hanno molto meno garanzie e praticamente hanno il loro scopo più o meno dichiarato è quello di non concedere asilo in modo celere, per permettere un circuito in cui non si esce mai da una situazione o di detenzione o di controllo da parte delle autorità statali, e di poter espellere le persone, perché anche l'inclusione nella lista italiana dello Sri Lanka è abbastanza preoccupante, viste le situazioni di discriminazione che esistono in quel paese, in cui c'è il rischio che se tu ti opponi alle politiche del governo vieni considerato terrorista. E quindi c'è tutto questo procedimento per provare a fare in modo che ci siano delle considerazioni che vanno al di là di quella che è l'effettiva situazione nei territori e la condotta dei governi, per provare a considerare dei paesi sicuri. E uno degli elementi più importanti che vengono considerati nel patto sull'immigrazione e l'asilo praticamente è il fatto che ci sia una buona cooperazione con l'Europa, in particolare sulla questione dei rimpatri. E quindi i rapporti diplomatici che funzionano o di cooperazione che funzionano possono praticamente sostituire la valutazione obiettiva di quali sono le condizioni nel territorio del paese che si vuole dichiarare sicuro.
Sì, a questo proposito ricordo che proprio parlando con te, infatti lo rilanciavamo in apertura di puntata, parlando del Rwanda Bill, avevamo raccontato di come più o meno in UK era successo quello che sta provando a fare ora l'Italia, e dopo il ricorso alla CEDU per il primo rimpatrio in Ruanda, perché era stato il Parlamento a legiferare su quali fossero i paesi sicuri, e insomma in opposizione alla Corte, insomma, ai giudici. Infatti torna estremamente attuale in questo momento, e ci siamo un po' abituato a raga, spesso appunto parlando con persone che ci raccontano la situazione delle frontiere da paesi diversi a anticipare un poco spesso quelle che sono le mosse degli stati, che chiaramente si guardano, si copiano quando conviene, oppure si aggiustano quando le cose non funzionano. E ricordo che tu eri stata la prima persona, cioè con te era insomma la prima volta che parlavamo della possibilità appunto del Parlamento di sovradeterminare e stabilire quali paesi fossero meno sicuri. E chiaro che insomma alleggia da molto nelle tue chiacchiere, ma penso anche nelle intenzioni della co-redattrice, il pensiero per l'Albania, perché insomma abbiamo parlato di Turchia e abbiamo parlato di paesi terzi sicuri, di deportazioni veloci, ed è da tanto che qui da microfoni a raga proviamo a raccontare quello che sta succedendo in Albania, ben prima che ne parlasse anche la insomma, che ci fosse questo enorme interessamento mediatico. E tra l'altro, prima di lasciarvi appunto, perché immagino che ci siano delle parti pronte, ma volevo anche dire che, parlando di Turchia, quando siamo stati qui in redazione a parlare di Albania con una compagna italo albanese, ci ha raccontato di come ci fosse stato in settimana, insomma la settimana in cui ne abbiamo parlato, che era più o meno un mesetto fa, si presentava, insomma si inaugurava la più grande moschea di Tirana, ed c'era Erdogan, o comunque questa moschea era stata costruita con finanziamenti turchi, e questa era la parte pubblica, o quantomeno la parte formale dell'accordo, perché in realtà questo accordo non prevedeva solo la costruzione di una moschea, ma la Turchia forniva all'Albania una serie di strumenti di controllo militare. Nel caso specifico di quell'accordo erano droni, e noi eravamo abituati ad accordi da parte dell'Unione Europea con paesi terzi che appunto prevedessero lo scambio anche di strumenti militari, formazione, strutture, però è stato un po' curioso vedere come anche la Turchia dall'altra parte prova a ampliare il controllo sulle frontiere, in questo caso sui Balcani di cui parlavi prima tu, appunto quindi dalla parte opposta all'Europa, quindi che non era tipo lo Stato italiano nello specifico o l'Unione Europea che forniva i droni all'Albania, ma la Turchia di cui parlavi te prima. Forse anche in una rimarcazione dei poteri, delle gerarchie, non lo so, perché per noi è stata una cosa abbastanza nuova. Comunque.
Sì.
Vi lascio all'Albania, se volete.
Sì, no, secondo me insomma questa questione delle collaborazioni chiaramente è centrale, ma come anche questa questione di come si stia concretizzando sempre di più di fronte a noi questa realtà nella quale le frontiere saranno sempre più le frontiere, la detenzione, quindi le frontiere inteso in senso lato, quindi ogni elemento che la compone, la detenzione amministrativa, la detenzione anche penale, il controllo delle frontiere, si stia sempre di più concretizzando come una realtà che viene spinta al di fuori dei confini dei confini della fortezza Europa, quindi centri di detenzione amministrativa al di fuori delle frontiere europee, i gendarmi sempre più gendarmizzati e finanziati dall'Europa che controllano i flussi. E infatti mi viene anche in mente di come qualche settimana fa si parlava della questione Olanda-Uganda, no? Quindi come l'Olanda voglia anch'essa creare una struttura, un'impalcatura che permetta la deportazione delle persone in Uganda, e anche la Danimarca con il Kosovo. Quindi prima parlavamo di rotta balcanica, di Balcani, no? Come anche la Danimarca voglia mettere in campo un dispositivo di detenzione sia amministrativo, in questo caso anche penale, quindi in sapore albanese, proprio in memoria ottocentesca, ancora una volta appunto centri di detenzione in Kosovo, e quindi un'impalcatura che sempre di più sembra diventare reale, sembra che si stia sempre di più pragmatizzando, ma che in ogni caso, giustamente come abbiamo anche ripetuto più volte sia questi microfoni che oggi stesso, regge su questo pilastro del paese sicuro, e sembra così un po' a colpo d'occhio che stia un po' vacillando, tantomeno sul piano giuridico, almeno per il momento. E infatti lo vediamo lampante nella faticosa applicazione di queste procedure celeri di frontiera, e quindi nelle convalide delle detenzioni sia in Albania che in Sicilia. Infatti, per dirla con parole semplici, l'abbiamo detto oggi, però insomma forse è importante ribadirlo, le procedure appunto accelerate di frontiere si basano su questa
equazione che più o meno è così: per chi è proveniente da un paese sicuro è possibile applicare velocemente un respingimento previa detenzione in questi CTR, quindi in questi centri di detenzione amministrativa rapida, adibiti appunto a tale scopo, come per esempio in Italia Modica Pozzallo, Gjader in Albania e Porto Empedocle, che è questo nuovo CTR aperto da qualche settimana, di cui abbiamo anche approfondito con dei compagni siciliani su ai microfoni di Arraga. E quindi in questo senso risulta pregiudizievole la richiesta di protezione internazionale o la richiesta di asilo che sia, che viene inoltrata da quei cittadini di quei paesi sicuri, la cui sicurezza è inconfutabile, quindi inserita all'interno di questa lista che, come diceva anche prima, scolpita nel gradito, inviolabile. Un'impalcatura però che vacilla sul piano giuridico, perché appunto una serie di giudici non hanno convalidato le detenzioni, in quanto non può essere definito sicuro un paese in linea assoluta, in maniera spersonalizzata, dal caso che si prende in considerazione, dalla persona che si prende in considerazione, ma anche perché, e questo lo vediamo nel rigetto della richiesta di convalida della detenzione delle prime persone trasportate in Albania, in linea generale la sicurezza non si può definire solo e semplicemente sulla base di accordi economici, quando la realtà interna di un territorio è fortemente restrittiva e repressiva. Quindi adesso forse mi sembra importante sottolineare che, anche se, come se insomma non fosse chiaro, che nell'Unione Europea chiaramente la situazione non è acque rose, in quanto ad esempio a razzismo, profilazione, repressione, torture nei luoghi detentivi non è che insomma ne siamo, come dire, esenti. E difatti, di fronte alla pronuncia dei giudici che non hanno convalidato le prime detenzioni in Albania, l'Italia sta provando appunto in tutti i modi a far restare acrobaticamente in piedi questa nuova prospettiva di esternalizzazione della detenzione amministrativa, tanto cara come esperimento a tutta l'Europa, emanando proprio questo decreto del 23 ottobre, con una lista vagamente rivisitata, di cui dicevi anche prima tu, in cui appunto non ci sono la Nigeria, il Camerun e la Colombia, nell'ottica appunto di evitare che i giudici possano aggirare la lista di riferimento che fino a questo momento è stata quella europea. Ma non ci sono riusciti, e lo sapevano pure, l'avevano pure detto, e quindi di questi giorni ancora una volta la sentenza del giudice invece di Catania, ste toghe rosse che pullulano a destra e a sinistra, riguardo la convalida della detenzione di una persona proveniente dall'Egitto. Una convalida non applicata appunto per le ragioni di cui dicevamo sopra, no? Quindi che non si può definire in maniera spersonalizzata la sicurezza di un paese, e questa volta però aggirando anche l'ultimo decreto, che è la cosa interessante. Detto ciò, io personalmente mi immagino l'Unione Europea come questo ente che è là che si sfrega un po' le mani e aspetta di capire come il governo Meloni riuscirà ad aggirare, reinterpretare o aggiungere elementi di interpretazione, che dir si voglia, a sto diritto europeo. Però in ogni caso, per il momento a me sembra che questa questione dell'Egitto sia un bel colpaccio, insomma, proprio per tutta la serie di accordi, per l'accordo che l'Egitto insomma ha intrapreso insieme all'Unione Europea di qualche mese fa, di cui dicevo prima, in cui gli sono stati iniettati miliardi di euro per una serie di questioni, fra cui anche appunto la gestione dei flussi migratori. Quindi niente, mi chiedevo insomma che cosa ne pensassi al riguardo.
Eh sì, ci sono varie valutazioni da fare. In primo luogo, sull'Egitto è difficile poter dichiarare in modo credibile il fatto che sia sicuro. Infatti sembra che il governo italiano, più che provare a far approvare la norma, abbia l'intenzione di portare lo scontro contro la magistratura a dei livelli veramente alti, e si nota anche dalle comunicazioni che fanno sui social i vari esponenti del governo contro i giudici, le toghe rosse e i giudici comunisti e tutte queste cose qui, anti italiani soprattutto, dicono. Però in realtà il fatto di legiferare in modo aggressivo, anche attraverso la decretazione, dei falsi palesi praticamente, che è una cosa che svilisce sia la funzione, la natura dello Stato, dell'attività governativa e anche dell'attività legislativa, perché come nel caso del Ruanda qui in Inghilterra, il caso di alcuni dei paesi inseriti dall'Italia nella lista dei paesi sicuri è una cosa che non è difficile da dimostrare la falsità di ciò che viene dichiarato, e viene dichiarato per fare in modo che ogni funzionario che abbia a che fare con decisioni o procedure di questo tipo consideri dei paesi sicuri quando in realtà non lo sono. Quindi è un qualcosa che svilisce più il governo e le varie cose che può fare lo Stato, le varie competenze che ha, perché se vengono usate in modo così palesemente fasullo, per scopi strumentali, si svuotano alcuni principi cardine dello Stato o dell'idea, l'ideale dello Stato, che va bene, è molto lontano dalla realtà, però qui si stanno facendo delle cose che anche un normale cittadino può chiaramente vedere, se ha un minimo di conoscenza della situazione, che sono direttamente dei falsi. Quindi quella è una cosa particolarmente importante. E l'altra è il fatto che questo principio, questa necessità di aumentare le deportazioni è una cosa realmente importante, che si possono subordinare i principi cardine dello Stato di diritti e il regolamento sulla crisi e i casi di forza maggiore che sono adottati nel contesto del patto sono un esempio chiaro di un tentativo da parte delle autorità esecutive di liberarsi di lacci e lacciuoli che hanno a che vedere con il corretto funzionamento dello Stato di diritto. Ma ancora più importante mi sembra considerare il fatto che nel 2018 era già stata proposta questa cosa, in particolare dal ministro dell'interno italiano Alfano, delle piattaforme di sbarco extraterritoriali, e si pensava per la Tunisia in quel caso, perché la situazione in Tunisia era molto migliore di quella che è ora. Però anche a quel tempo la Commissione aveva studiato la proposta e le conclusioni a cui erano giunti è che era illegale, che era molto costosa, e anche se si riuscisse a fare in un modo che potesse apparire legale attraverso giurisdizione di un paese europeo in uno stato estero, che è più o meno il modello che sta provando a seguire l'Italia, era una cosa particolarmente stupida, costosa, e che veniva fatta per evitare di creare le strutture e i procedimenti in territorio europeo che era necessario adottare. E la sentenza invece, quella sul caso Ruanda in Inghilterra, diceva che questo non è un caso di cooperazione tra gli stati per risolvere un fardello, no? Come lo chiamano, burden. Praticamente questo è un caso in cui il paese ricco praticamente noleggia un altro paese per fare delle cose che sono illegali da fare nel proprio paese.
E gli è andato male comunque anche con Ruanda, eh?
Esattamente. Quello, c'è stata un'elezione di mezzo, però quello almeno non è riuscito, e anche il ritorno alle navi galera della BB Stockholm che è stata dismessa. Quindi questi sono due piccoli passaggi che sono stati positivi in seguito all'elezione, anche se è molto preoccupante il tentativo di Starmer di rafforzare la lotta contro l'immigrazione irregolare equiparandola al terrorismo, almeno queste sono le ultime dichiarazioni che ha fatto.
E certo, il migrante arma, questo insomma è proprio il discorso che da ormai decenni viene fatto martellantemente dall'Unione Europea. Si pensa alla von der Leyen quando fu con la Bielorussia e Lukashenko, il momento in cui praticamente un bel po' di persone spingevano lungo le frontiere con la Polonia, quindi le frontiere della fortezza, e insomma la von der Leyen se ne uscì dicendo: questo è Lukashenko che ci sta mettendo i migranti alle porte. Mi fa pensare a quanto invece, appunto, in ogni caso, se c'è questa narrazione, appunto, di migrante arma, dall'altra parte questa narrazione materialmente determina sostanzialmente il rendere le persone un'unità di scambio, no? Cioè definirle proprio come unità, quanto vale un'unità a livello di pressione sulle frontiere, dall'altra quanto vale un'unità nel rimandarla indietro attraverso gli accordi bilaterali e i soldi che i privati fanno all'interno dei centri di detenzione.